www.redigio.it e la storia continua. La cucina dei poveri
continua dalla puntata precedente.
Un pasto al giorno. Quando inverni eccessivamente rigidi ed estate troppo torride e in generale condizioni meteorologiche particolarmente avverse si riversavano negativamente sui raccolti, determinando una drastica riduzione, mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa di uomini e animali, la vita delle classi medie abbiente diventava ancora più dura. Come riferisce Massimo Montanari, sappiamo ad esempio dai testi che ben 29 furono le grandi carestie che interessarono l'Europa tra il 750 e il 1100. All'origine di queste gravi crisi produttive e alimentari erano anche il diffondersi delle epidemie di peste, come la tristemente celebre peste nera del 1348-50, e di altre malattie endemiche e soprattutto le guerre, che spesso si prolungavano per mesi se non per anni, con il loro infausto corollario di scorrerie e razzie. E come se non bastasse, c'erano poi tasse e balzelli vari che gravavano spesso in misura insostenibile sulle spalle dei più poveri. In questi periodi difficili, mettere assieme un pranzo con la cena era un'impresa spesso disperata, tant'è che non di rado ci si accontentava di un solo pasto al giorno, in genere a base di pappe di cereali o di legumi, saltuariamente accompagnate da un quantitativo di proteine ancor più ridotto di quello già basso che di norma entrava nella misera dieta quotidiana. E la pizza napoletana. La pizza, come il pane, è ben più antica del Medioevo. Le sue origini si può dire che si perdono nella notte dei tempi. E possiamo immaginare infatti che già in epoca preistorica, quando l'uomo divenne agricoltore, abbia provato a macinare il grano che coltivava, impastandolo magari, per ottenere l'impasto l'antenato del nostro pane, con ogni probabilità veniva poi cotto su pietre roventi. Finché qualcosa come 6.000 anni fa in Egitto fu scoperto il principio della lievitazione e inventato il primo forno. Aveva la forma di un cono e al suo interno veniva acceso il fuoco, mentre sulla parete esterna si attaccavano i panni da cuocere. Quando questi cadevano significava che erano cotti da quella parte e venivano girati dall'altra. Per completare la cottura e via via i forni si perfezionarono e così pure gli impasti che vi venivano cotti. Sappiamo che già nell'antica Roma esisteva una notevole varietà di pani e focacce variamente conditi e aromatizzati, ma è a Napoli, attorno all'anno 1000, che si parla per la prima volta di picea, per indicare un disco di pasta che veniva schiacciata e coperta con diversi saporiti ingredienti prima di essere cotta in forno. E i vermicelli siciliani. Già in una tomba etrusca del IV secolo a.C., quella cosiddetta dei rilievi nella necropoli di Cerveteri, troviamo la rappresentazione di alcuni oggetti che hanno tutta l'aria di essere una spianatoia. Un materello e una rotella taglipasta, tutti strumenti quindi per preparare la pasta. E nel primo secolo d.C., due grandi della letteratura latina come Cicerone e Orazio manifestano la loro predilazione per la lagana, termine ancora vivo in alcuni dialetti dell'Italia meridionali, che designava una sorta di sfoglia a base di acqua e farina, da cui si ricavavano delle strisce, di pasta appunto, antenate delle nostre lasagne. Più tardi anche Apicio, nel suo De Re Coquinaria, parla di lagana, ma poi della pasta si perdono le tracce, almeno nei documenti scritti, fino alla sua ricomparsa verso la metà del XII secolo, nel libro di Ruggero, noto anche come diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo. E si trova nell'abitato di Trabia, luogo incantevole e ricco di acque perenni e mulini, con una bella pianura e vasti poderi, nei quali si producono vermicelli, in arabo itria, letteralmente cibo di farina a forma di fili, termine sopravvissuto nel siciliano tria e in altri dialetti dell'Italia meridionale, e in tale quantità da approvvigionare, oltre ai paesi delle Calabrie, quali dei territori musulmani e cristiani, dove se ne spedivano consistenti carichi. Con queste parole, al-Idrisi testimonia del fatto che già nell'epoca la Sicilia fosse nota come un luogo di produzione di pasta e soprattutto che i siciliani fossero maestri della sua essiccazione, dal momento che solo una pasta ben secca avrebbe potuto raggiungere senza muffire i porti dell'Europa e dell'Africa ai quali era destinata.
www.religio.it e la storia continua.